Salve a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. Apriamo questo episodio con la gravissima perquisizione telecomandata dei carabinieri presso un'unione sindacale di base, dove è poi stata rinvenuta una pistola nel bagno, chiaro segno di minaccia nei confronti di chi lotta tutti i giorni. Continuiamo poi parlando della cosiddetta strage di Bucha e della presentazione a Roma dell'ultimo numero della rivista Contropiano. Buon ascolto!
Durante la mattinata di mercoledì 6 aprile, un gruppo di carabinieri è intervenuto all'interno della sede nazionale dell'USB a Roma, in via dell'aeroporto 129, in una perquisizione svolta senza mandato, durante la quale è stata rinvenuta un'arma da fuoco, nascosta in maniera abbastanza grossolana e rudimentale all'interno dello scarico di un gabinetto degli uomini. Alcuni compagni presenti sul posto hanno effettuato delle riprese e in una di queste riprese si sente e si vede chiaramente un carabiniere affermare dell'esistenza di una telefonata svolta da un informatore anonimo che era a conoscenza non solo dell'arma da fuoco ma anche dell'esatta locazione nella quale era stata nascosta, facendo anche il nome di un compagno con l'obiettivo di diffamarlo e di metterlo in cattiva luce, poiché ritenuto, secondo questo informatore, responsabile di aver nascosto la pistola all'interno della sede. I compagni dell'Unione Sindacale di Base sono intervenuti in un'assemblea chiamata dopo pochi minuti dall'accaduto insieme ai compagni e le compagne di OSA e di Cambiare Rotta, in vista della conferenza stampa e del presidio svolti sempre lo stesso giorno nel pomeriggio sotto la sede dell'Unione Sindacale di Base. Questa azione di aver nascosto la pistola all'interno della sede del nostro sindacato chiaramente è stata svolta con l'obiettivo di mettere in cattiva luce l'operato del sindacato e dei compagni che ne fanno parte, dal momento che l'USB da molti mesi a questa parte ha sulla schiena l'esito positivo di moltissime battaglie, dal contratto di alcuni operai della logistica Zara al blocco delle armi per l'esercito ucraino, attuato durante uno sciopero dei portuali. L'USB per il 22 di aprile ha chiamato insieme ai compagni della rete dei comunisti uno sciopero nazionale contro la guerra imperialista in Ucraina e contro l'aumento del caro vita. Per cui già solamente questi elementi ci fanno pensare come la figura dei sindacalisti USB facciano scomodo a moltissimi padroni e a moltissimi politici.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi vorrei commentare con voi queste notizie terribili che arrivano dalla guerra in Ucraina riguardanti la cosiddetta strage di Bucha. Che cos'è Bucha? Una cittadina poco fuori Kiev che ha visto, diciamo, intorno alla 30 marzo, diciamo fra il 30 marzo e il 1 aprile, la ritirata delle forze militari russe, invece il ritorno dell'esercito ucraino che il 4 aprile, insieme ad alcuni giornalisti della Associated Press, hanno diffuso, diciamo, diversi video che mostravano numerosi cadaveri sul ciglio della strada della città, e ha così, diciamo, dato il via alla ricerca e alla narrazione di questo enorme crimine di guerra che avrebbero fatto i russi, che appunto vengono accusati adesso di aver ucciso più di 300 persone. Ora, la situazione è abbastanza spinosa perché i russi hanno sempre rifiutato qualsiasi accusa. E alcune agenzie di stampa russe hanno, come per esempio l'Intel Slava, hanno inizialmente cercato di smontare quella che secondo loro era appunto la bufala del massacro, e mostrando, diciamo, come nei primi video diffusi dall'esercito ucraino in verità questi cadaveri si muovessero, e quindi pensando, diciamo, che fosse fosse una cosa orchestrata. Invece dall'altro lato si è risposto, diciamo, invece parlando di una distorsione dello specchietto nel caso in cui, diciamo, si vede un cadavere che si alza, quando invece appunto si dice che è soltanto una distorsione dello specchietto, oppure per esempio c'è un altro cadavere che muove la mano e invece gli ucraini hanno risposto appunto dicendo che è soltanto una macchiolina sul vetro che si muove e che non è la mano dell'attore, diciamo, che si muove. E, diciamo, dopo invece sono emersi diversi cadaveri nelle ricerche dei giorni successivi. E invece, per esempio, altri canali di informazione russi sostengono che i morti, diciamo, sono responsabilità degli ucraini e che quindi, diciamo, sarebbero state vittime dell'esercito ucraino che ha fatto fuori la gente che non era disposta a combattere contro i russi o che simpatizzava con i russi. Ora, i morti sembrano effettivamente esserci, le prove se ne sono raccolte parecchie. Sicuramente quello che è necessario è che quello che sarà necessario è una ricerca imparziale, che non sia fornita, diciamo, soltanto dall'Occidente, ma che è stata invocata in questo caso, dobbiamo dire, anche dalla von der Leyen, che sia appunto una ricerca neutrale che cerchi di ricostruire i fatti, perché le accuse sono veramente pesanti e soprattutto perché questo tipo di notizie sono estremamente pericolose in tempo di guerra, perché sono quelle notizie che toccano nel profondo ognuno di noi, credo, perché muovono dentro di noi quel senso di orrore, di compassione che è umano e che spesso viene utilizzato dai falchi, dai guerrafondai, da chi ci comanda, diciamo, per tirarci in una guerra in cui la maggior parte della popolazione italiana, per esempio, non vuole stare. E questa era anche un po', diciamo, l'ipotesi russa, è che diciamo, l'idea della strage di Bucha fosse una psyop, un'operazione, diciamo, di psyops. Che cos'è? È, diciamo, una è un uso programmato delle comunicazioni di massa rivolte a gruppi di individui che possono influenzare in modo decisivo l'esito di un conflitto. Il dominio delle informazioni è sempre più di dimensione fondamentale del moderno campo di battaglia. E questa è una nota, diciamo, del Ministero della Difesa italiana abbastanza chiarificativo. Ora, al di là del fatto che la strage ci sia stata effettivamente o no, sia stata effettivamente fatta dai russi o no, come dicevamo, l'uso che ne viene fatto è particolarmente preoccupante, anche perché quello diciamo, il momento in cui è venuto fuori questa strage era un momento particolarmente delicato per i negoziati che in seguito sono stati praticamente abbandonati in questi ultimi giorni. Ora, anche storicamente abbiamo dei falsi storici del genere che hanno permesso la nascita di alcune guerre o anche la giustificazione. Un primo esempio è quello del Kosovo e del famoso massacro di Raqqara. Che cos'era questo massacro di Raqqara? Allora, la Serbia fu accusata di aver ucciso centinaia di civili nel 99, centinaia di civili kosovari, quando invece in seguito, 2 o 3 anni dopo, un'inchiesta scoprì, diciamo, di fatto poi ammise che non si poteva dire che le vittime erano civili, e di fatto che l'ipotesi più probabile è che fossero guerriglieri dell'UCK che erano rimasti uccisi negli scontri a fuoco, che erano stati sepolti insieme in una fossa comune e che poi erano stati rivestiti in abiti civili. E quindi questo, diciamo, diede un importante pretesto per iniziare i bombardamenti di Belgrado e la guerra nei Balcani da parte della NATO. Allo stesso modo, per esempio, un altro strage del genere, riguardante invece la Romania, fu architettata a Timisoara. Timisoara, che era stata uno dei luoghi dove le proteste contro il regime di Ceausescu nell'89 furono molto, molto dure. Morirono 72 persone, con quasi 300 feriti reali, ma diciamo, giorni dopo fu diciamo, fatto circolare un video praticamente in tutto il mondo, molto per esempio anche in Italia da tutte le maggiori testate, in cui si mostravano delle enormi fosse comuni con dei corpi dilaniati e torturati, con diciamo in cui si diceva che più di 4.600 cadaveri erano stati ritrovati in una fossa comune vicino a Timisoara, uccisi dalle forze statali romene. Venne smontata, diciamo, questa bufala poco dopo, grazie, diciamo, al guardiano del cimitero di Timisoara, che ammise ad alcuni giornalisti che erano dei corpi disseppelliti, quelli che erano stati spacciati come cadaveri di quei giorni. Quindi capiamo come l'informazione, la narrazione della guerra sia fondamentale in questo conflitto e nel mondo di oggi, e come, diciamo, questi veramente i guerrafondai di tutto il mondo non si facciano scrupoli ad utilizzare anche delle notizie così tragiche per continuare a perpetrare l'orrore di questa guerra nel nome di popoli che stanno essendo martoriati da tutte le parti. Grazie a tutti e buon ascolto.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sabato 9 di aprile si è tenuto a Roma, presso l'Hotel The Hive in via Torino, la presentazione dell'ultimo numero della rivista di Contropiano, intitolato Unione Europea da polo a superstato imperialista. Punto di domanda. Effettivamente questa è una domanda, perché Perché con la seconda presentazione di questo opuscolo, in seguito a quella fatta a gennaio, cioè non a gennaio, alla fine dell'anno scorso a Bologna, si continua a dibattere su questa questione dirimente, su che un punto premeva alla rete dei comunisti come analisi di fase in questo momento della costruzione del blocco imperialista europeo. Erano presenti a questa discussione varie realtà, tra cui cambiare rotta, che appunto è intervenuta, adesso andremo a vedere come. Erano presenti inoltre, ad esempio, Padre Socialista, era presente la Rifondazione Comunista e altri che sono intervenuti all'interno del dibattito. La tesi che si portava di fondo era che l'Unione Europea, che era quello riprendendo le parole già fatte a Bologna, già dette a Bologna, è che l'Unione Europea in tutti questi anni, come stesse appunto, fosse un blocco imperialista in costruzione, che poi è l'analisi che viene portata avanti dall'RDC da anni, ma che effettivamente negli ultimi tempi, in seguito al Covid, in seguito alla crisi del 2008, stesse appunto cercando di compiere quel di percorrere quell'ultimo miglio per la formazione, per diventare a tutti gli effetti un vero polo imperialista. In quanto, come detto da Prodi e detto anche da altri, l'Unione Europea si forma e si rafforza esattamente grazie alle crisi, al superamento di esse. Ogni volta, infatti, che l'Unione Europea sembra minata alle sue fondamenta, essa si riprende cambiando forma per meglio confacersi alla formazione di un polo imperialista. In particolare si ricordavano le tendenze alla transizione ecologica e alla transizione digitale per creare nuovi mercati, aumentare il valore aggiunto della merci prodotta all'interno dell'Unione Europea, dentro lo scenario definito dalla stessa Ursula von der Leyen, uno scenario di ipercompetizione. E in particolare appunto si parlava di questa ristrutturazione, di come usciva con i diversi all'interno del quadro del Next Generation EU e come si usciva all'interno dei vari PNRR, declinazioni appunto dei piani di resilienza e ripresa nei vari paesi europei. C'era però un importante passo in avanti in questa discussione fatta all'interno appunto riguardo a questo opuscolo. Infatti, come appunto titolava l'intervento precedente al Forum di Bologna, riportato all'interno della rivista di Francesco Russo Spena, in cui si individuava effettivamente che uno degli ultimi tasselli che mancavano alla costituzione del polo imperialista europeo fosse la mancanza di un esercito europeo comune, che di lì a poco si sarebbe ripresa, in quanto era una delle fondamentali cose che mancavano, uno dei fondamentali fattori che rimanevano appunto da implementare per il progetto di difesa comune europeo, era appunto la formazione di un esercito europeo e la formazione di un grosso contenitore comune all'UE che potesse fare la voce grossa all'interno della NATO. Effettivamente, dopo alcuni mesi si è vista l'escalation militare in Ucraina, l'invasione russa e le risposte da parte dei paesi NATO. E dei paesi NATO in cui si ricorda condividono sia le ingerenze, soprattutto molto pesanti, degli Stati Uniti, sia di quelle dei paesi europei che vogliono far sentire la propria voce, e in particolare si stanno coordinando per fare una specie di forza task force di pronto intervento europeo, che può essere un primo embrione di quello che consideriamo un esercito europeo, che in questo momento vorrebbe creare un blocco forte militare, capace di parlare di pari grado rispetto agli americani sulle decisioni che deve prendere appunto l'Alleanza Atlantica all'interno dello scacchiere europeo. Questo tipo di sperimentazione si è visto molto accelerato da parte dei paesi dell'Unione Europea. Abbiamo visto la discussione del Consiglio europeo avvenuta a Versailles, abbiamo visto le dichiarazioni della von der Leyen, che ci parla di guerra duratura e di Europa che si vuole impegnare all'interno di questo conflitto come parte attiva, per certi versi, che ci fanno molta paura, questo genere di cose, visto la sconsideratezza delle classi dirigenti europee, l'avventurismo appunto di queste classi dirigenti. Abbiamo visto la Germania, che negli ultimi anni aveva fatto un vanto della sua bassa spesa militare, correre a riarmarsi, spendendo 100 miliardi in più, che stanno in questo momento sono in fase di appunto sblocco per la spesa militare. Abbiamo visto l'Unione Europea con una grossa aggressiva politica estera nei confronti della Russia, continuare a finanziare e a mandare armi, anche adesso offensive, quindi blindati e equipaggiamento pesante, all'Ucraina, quindi schierandosi apertamente all'interno di un conflitto, ricordiamo, fomentato in primis dalla NATO, quindi dagli americani, e anche dall'Unione Europea, che voleva espandersi verso est, andando a sottrarre quei mercati, andando appunto, diciamo, a riprendere l'Ostpolitik tedesca degli ultimi anni, che in questo momento sembra aver avuto una fase decisiva, diciamo. Se questo è lo scenario, quindi l'Unione Europea che sta facendo gli ultimi passi come polo imperialista e che deve combattere questa situazione di crisi in cui sostanzialmente si è cacciata perché non aveva visto in maniera lungimirante, appunto, in cui si è cacciata perché per via della dipendenza economica dalla Russia, cioè della dipendenza energetica dalla Russia, che è il principale importatore di gas naturale su cui l'Unione Europea voleva basare la sua transizione verde, che adesso si trova a pagare il gas dagli americani, i quali sono gli unici che ci guadagnano vendendo armi da un lato e vendendo il gas all'Unione Europea a 5 volte tanto il prezzo che gli chiedono i russi. L'Unione Europea si trova senza in questo momento gli strumenti per risolvere questa situazione problematica per lei, in quanto aveva deciso di puntare i prossimi anni sul Green New Deal e sulla transizione ecologica, ma ci fa vedere come questo fosse semplicemente un qualcosa di strumentale, un qualcosa su cui giocare una battaglia di civiltà, una battaglia ideologica per irretire le classi popolari, comunque le classi giovanili, e farsi bella agli occhi dei propri cittadini. Infatti, appena si è parlato di armi, appena si è parlato di guerra, tutti gli obiettivi candidi di riconversione verde, per quanto potesse essere paraculo, visto che era semplicemente una nuova opportunità di valorizzazione, sono venuti meno e si è ricominciato a riaccendere le centrali a carbone. La situazione ora è questa: la transizione ecologica evidentemente è un qualcosa di strumentale che è passato in secondo piano appena si sono attivati nuovi modi per produrre da parte dei poli industriali, dei conglomerati industriali dell'Unione Europea. Qui si parla di guerra, qui si parla di armi che vanno vendute, armi che vanno comprate, armi che vanno esportate, si parla di giri di soldi miliardari, ovviamente. Tutto ciò che serviva ovviamente a un'Unione Europea che basa negli ultimi tempi il suo funzionamento sul più Stato per il mercato. In una maniera che può essere per certi versi assimilata al solito keynesismo militare che manda avanti la baracca dell'economia statunitense, in quanto devono fare PIL sostanzialmente andando a opprimere i popoli e andare a invadere altri paesi che non si vogliono piegare al loro dominio. Diciamo che è significativo il fatto che si stia creando un esercito europeo, si stia accelerando verso appunto, questo compimento dell'ultimo miglio, e ci sono tutta una serie di avvisaglie che ci fanno vedere come effettivamente l'Unione Europea cerchi sullo scacchiere internazionale di affrancarsi dalla figura ingombrante degli Stati Uniti e di parlare, appunto, come si diceva prima, d'armi pari alla NATO. E ciò si vede anche durante questa guerra, gli interessi convergenti dei paesi NATO e dei paesi, cioè all'interno della NATO, fra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, in quanto i primi che volevano cercare una soluzione diplomatica al conflitto erano i paesi europei, i quali ovviamente non si vogliono una guerra in casa per vari motivi, anche perché per le filiere produttive del gas e dell'energia in generale si trovano molto in difficoltà, non come gli americani, i quali comunque esportano, sono uno dei principali esportatori di petrolio e di gas, di petrolio soprattutto, vabbè, comunque. Quindi, se nella prima fase i paesi europei tentavano di frenare un conflitto che poteva portare a perdite, viste le sanzioni economiche che sono state fatte alla Russia e vista l'importante interconnessione e scambi economici fra i paesi dell'Unione Europea e la Russia, dall'altro i paesi dell'Unione Europea hanno fiutato l'occasione per fare quel passo avanti, per fare quell'ultimo miglio di cui si è parlato un paio di volte all'interno di questo intervento, e quindi per affrancarsi e diventare un polo imperialista. E da ciò si vede come sono diventati più lealisti del re, e adesso c'è una spinta generale alla guerra, che esemplificata anche dalla triste o forse colpevole citazione a Mussolini evidente che ha fatto Draghi, quella del volete la pace o i condizionatori accesi, che ci ricorda quel volete il burro e i cannoni, e che non fa altro che farci spaventare, perché si sa che le guerre le pagano le classi popolari oppresse dei paesi, le pagano con le tasse, le pagano con l'inflazione, ovviamente non le pagano i ricchi, i quali sono gli unici che ci guadagnano da queste situazioni di crisi. Rimane aperto al dibattito se questa sia sono intervenute varie posizioni all'interno della discussione, varie posizioni sul quanto l'Unione Europea riesca a riprendersi effettivamente, quanto sia importante. Ovvero è che ormai ci troviamo in un mondo unipolare, come ci ricordavano gli interventi sulla questione della moneta, un mondo multipolare che vede contrapposti varie potenze regionali, varie potenze che stanno cercando di unirsi, ad esempio la Russia e la Cina, contro un blocco euroatlantico, che però iniziano a rappresentare una seria minaccia anche dal punto di vista monetario, visto che si iniziano a fare scambi in valute differenti dal dollaro. Ricordiamo su cui avevano basato sostanzialmente l'economia finanziaria gli americani negli ultimi 40 anni, e su cui basavano la loro egemonia e il loro imperialismo. Il fare decentralizzare la moneta, gli scambi commerciali dal controllo americano grazie all'utilizzo di yuan, all'utilizzo dei rubli. Infatti, non ne notevole importanza la mossa di Putin di far pagare i contratti vigenti per la fornitura di gas in rubli, che sostanzialmente va a sabotare tutte le manovre che sono fatte per svalutare la moneta russa da parte degli americani. L'importanza crescente delle criptovalute per i paesi che non sono allineati con gli americani e sono sotto sanzioni e potrebbero effettivamente portare a nuovi scenari di, come sono anche in atto, di guerra monetaria, che potrebbero portare a una rapida, cioè a un accelerare la crisi di egemonia che vivono gli americani, che in questo momento sono nella loro fase di tramonto del loro imperialismo. Una fase di tramonto e di declino che ai tempi storici, quindi non è una questione per forza di poco tempo, ma che comunque non sono più nella fase espansiva del loro dominio imperiale che, in cui sono stati negli ultimi 20 anni ormai. Concludendo questo intervento, possiamo dire che il dibattito su queste questioni è sempre ancora aperto. Noi ricordiamo, come è stato anche ribadito all'interno dell'intervento di Cambiare Rotta, l'importanza di tenere la barra dritta nell'analisi per capire chi sono i nostri nemici e chi sono i nostri amici all'interno di questa situazione, cosa che manca ad altri settori della sinistra conflittuale di questo paese, che molto spesso, a causa della loro mancanza di analisi e il loro ripiegamento verso se stessi, figli appunto di 30 anni di contronarrazione che voleva tentare di non far ragionare nessuno, finiscono per tentare di ribellarsi all'egemonia culturale e al bombardamento mass mediatico dei media mainstream, e però finiscono per utilizzare le loro stesse parole d'ordine, non capendo fino in fondo cosa implicano, e quindi finiscono per essere assoggettati indirettamente e supinamente per mancanza di analisi, non per mancanza di buona volontà, o forse anche di cattiva volontà, chi lo sa, a quelle che sono le politiche e il ruolo che gli si vuole dare all'interno della visione compatibilista di repressione di ogni tipo di dissenso che possa essere una minaccia concreta e che porti effettivamente un'alternativa concreta ai modelli di sviluppo e ai modelli di rapporti di produzione e di assetto sociale vigenti in questo momento all'interno del mondo capitalista. Ricordiamo che la guerra è un conflitto intercapitalista, un conflitto fra due potenze capitaliste che non rappresentano, cioè fra varie potenze capitaliste, in particolare due blocchi capitalisti che non rappresentano assolutamente nessuna alternativa dell'altro, pertanto è inutile fare tifoserie da stadio varie, però ricordiamo anche l'importanza di sapere chi sono i propri nemici e di posizionarsi contro il blocco imperialista a cui si appartiene. Detto ciò, concludiamo questo intervento sulla giornata del 9 e rimandiamo alla lettura di Contropiano e ai prossimi momenti di dialogo e di dibattito riguardo a questi temi, perché il mondo in questo momento in cui viviamo è in rapida evoluzione e le cose cambiano da un giorno all'altro. Quindi grazie per l'attenzione, arrivederci e buona serata a tutti.
Grazie a tutti per averci ascoltato. Ci fermiamo qui, ma torneremo in onda in podcast su radiosonar.net il prossimo mercoledì. Vi aspettiamo!